Benvenuti a tutti in una nuova puntata canonica del Salotto Monogatari e oggi si parlerà di The Last Dance. Curioso il fatto che questa puntata inizialmente doveva essere presentata come uno scannatoio Monogatari, perché si diceva che sia io sia i nostri ospiti, ovvero il capo redattore dello Specchio Oscuro Alberto Libera. Ciao Alberto.
Ciao, direttore comunque.
Direttore. Ormai il nostro ospite più che abituale, è sempre un piacere averlo con noi, Enrico. Ciao
Ciao a
Enrico.
tutti, non bevo da 2 settimane.
E comunque era stato curioso il fatto che comunque doveva essere uno scannatoio, ma poi le ultime 2 puntate di The Last Dance ci hanno messo un po' tutti d'accordo, senza fare spoiler, quindi senza andare direttamente alla conclusione del nostro discorso. Partiamo con The Last Dance. Enrico, cosa puoi dirci di The Last Dance inizialmente?
The Dark Side of an All-American Success. Per me questa frase, che compare, se non sbaglio, intorno all'episodio 7-8, riassume del tutto l'epopea della serie. Questa costante necessità di far vedere Jordan come un eterno sconfitto, come uno che vince tanto ma non vince mai, è una cosa allucinante, raga. Gallizioli, che nel suo piccolo, Gallizioli è uno che vive il cinema molto, molto con la pancia ed è adorabile questa cosa. E ad un certo punto se ne uscì con questa cosa, che è una cosa, vabbè, concordiamo tutti, no? Epica contemporanea. Però poi addentrandosi nella sua argomentazione e in questa sua idea di epica, c'è proprio il fatto che il cavaliere dell'epica però no, non batte mai il dragone, cioè alla fine prende atto del fatto che non può sconfiggere il dragone capisce che non può sconfiggere il cavaliere e quindi The Last Dance. E questa cosa effettivamente funziona, cioè anche proprio nella struttura stessa della serie è The Last Dance, quindi deve cantare proprio come una canzone, deve cantare le gesta di questi Chicago Bulls, però alla fine. Sì, ok, i Bulls vincono, però alla fine ognuno se ne va per i cazzi suoi, chi si ritira, chi viene tradato, chi va da un lato e chi va dall'altro. E quindi di questa Last Dance, dei protagonisti di questa Last Dance, sostanzialmente non rimane nulla. Cioè rimane soltanto appunto il canto de dell'epica, è proprio epica cavalleresca
Vero.
in TV. Ed è una roba. Io sono rimasto veramente folgorato. Non dico nulla sull'inizio perché so che Alberto dirà delle cose superbe su quei primi 2 episodi che sono una roba incredibile. Però sì, insomma, anche la struttura stessa, cioè il rimando, continuo rimando a quello che è successo prima, parallelamente a quello che sta succedendo, è una roba. Non c'è niente lasciato al caso, ovviamente. Cioè, se sta succedendo una cosa, siamo nel 98. Si torna indietro ad un punto in cui la storia era già avvenuta, quindi quello che noi esperiamo nella timeline principale della serie si sta sostanzialmente ripetendo. E quindi di nuovo è proprio il ciclo dell'epica cavalleresca, le cose che si ripetono e possono cambiare i personaggi. In questo caso in realtà il personaggio primario non cambia, i personaggi primari non cambiano, sono Jackson e Jordan. E tutto quello che succede però è in una qualche misura già avvenuto.
Esatto, anche se poi l'autore della Last Dance vera e propria, per certi versi, il merito è più attribuibile a Phil Jackson che a Michael Jordan,
Eh sì, io
praticamente.
sono d'accordo su questo, assolutamente. E non a caso, alla fine, Jackson, quello che è con un rito quasi mistico,
Sì, esatto.
sostanzialmente finisce lui, de facto uso il verbo finire in modo transitivo, finisce la Last Dance, cioè chiude completamente il cerchio, o ciclo, forse è meglio dire.
Esatto. Alberto, Enrico ha accennato alle cose superbe che tu avresti da dire in merito ai primi 2 episodi. Ne vuoi parlare?
Cose superbe, mi rimetto ai primi 2 episodi, dovrei ricordarmi bene cosa succede nei primi 2 episodi in realtà, quindi.
primi due episodi viene presentato un po' la dinamica di
Sì,
Pippen,
no,
insomma.
certo, è che...
With the number 23 from North Carolina.
Sì, no, certo, quello però,
Raga,
sai,
Madonna.
funziona più come da grande overture, no? Cioè, i primi due episodi sono davvero l'overture di una sinfonia che poi andrà in qualche modo a costruirsi e contemporaneamente, come diceva anche Enrico nella sua introduzione, andrà poi a decostruirsi temporalmente e quant'altro nel corso del resto della serie, no? Quindi, cioè, i primi due episodi in realtà sono, come dire, quasi un precipitato emozionale che poi andrà in qualche modo a sciogliersi negli 8 episodi, scusate, che
Sì.
mancano a concludere la serie. Credo che comunque, no, in realtà io, Enrico poi non mi ha potuto vedere, ma stavo annuendo sensibilmente durante il suo discorso, anche perché secondo me lui ha toccato quello che è in realtà il punctum intorno al quale qualunque discorso un po' più approfondito rispetto alla serie dovrebbe partire. Cioè, è curioso perché tempo fa appunto Mereghetti mi ha incaricato di rivedere il Moby Dick di John Huston, no? E quindi rivedere il Moby Dick di John Huston significava in qualche modo rifarsi al principale testo. Al principale romanzo americano, no? Il più grande romanzo americano. Allora, rivedendo, dopo aver rivisto il film di Huston, poi mi sono andato chiaramente a rileggere un po' alcuni brani del libro e il saggio di Harold Bloom che accompagna l'edizione Rizzoli del romanzo. In effetti, no, nel saggio di Bloom poi si fa riferimento a diversi altri romanzi che compongono questa mistica della grande narrativa americana, e tra questi c'è Meridiano di Sangue di Cormac McCarthy. Ora, se noi prendiamo i personaggi principali, no, di questi Moby Dick, ovvero il capitano Ahab o Acab per dirla con la tradizione della traduzione italiana, prendiamo il giudice che è il protagonista in Meridiano di Sangue, poi prendiamo Michael Jordan che è tra virgolette il protagonista, comunque il nome tutelare di The Last Dance, si crea questa incredibile linea continua, questo segmento per cui in realtà vedi questi tre grandi personaggi che in qualche modo sono sempre sopraffatti dal desiderio, che è un desiderio di vittoria, che è il desiderio di conquista, che è il desiderio di potere, di possesso, addirittura il giudice di Meridiano di Sangue, se non mi sbaglio, in un passo del romanzo viene descritto come colui che voleva controllare tutto il mondo, tenere tutto il mondo nella sua testa, no? Che è un po' anche il grande desiderio utopico di Jordan. E quindi in realtà
Sì.
quello che emerge da The Last Dance è questa idea di sogno americano e di romanzo americano che in qualche modo inevitabilmente si traduce in fallimento. La conquista è davvero la balena bianca, è davvero Moby Dick, cioè tu gli sei sempre a tanto così, lo puoi arpionare col rampone, ma effettivamente quello ti sfugge sempre. È questo senso di perenne transitorietà che si trasforma in sconfitta, inevitabile sconfitta, inevitabile caduta, cioè, è quasi spettrale, c'è cioè un senso di morte, piaccia o non piaccia, perché secondo me il discorso mi è piaciuto o non mi è piaciuto della Last Dance, vale fino a un certo punto, cioè quello poi è a seconda di lo vede a seconda di come lo vuole vedere, nel senso che è chiaro che puoi metterti nella prospettiva dell'analisi filologica, allora chiaramente, come anche Enrico sa bene, i fatti non sono esattamente così, cioè ci sono chiaramente delle interpretazioni, non dei fatti. Però effettivamente credo che il punto principale che inserisce The Last Dance nella grande narrativa americana è questo, cioè la grande narrativa americana è una storia di vittorie che in realtà poi alla luce dei fatti si tramutano in sconfitte.
Roberto, è stato un intervento fantastico. Alla luce di questo intervento fantastico, soprattutto alla vittoria, che non è mai una vittoria, io volevo riagganciarmi perché per certi versi il mio discorso su The Last Dance riparte un po' da qui, soprattutto dall'episodio 6 o 7, non mi ricordo precisamente, in cui compare Muhammad Ali per un brevissimo lasso di tempo. Per me, Muhammad Ali e Michael Jordan sono stati gli sportivi del Novecento che gli americani sono riusciti ad esportare tranquillamente in tutto il mondo, epoche ovviamente diverse, però sia Muhammad Ali sia Michael Jordan sono entrambi lo specchio di quella che è la narrativa sportiva sportiva e non americana. Per me The Last Dance ha significato quello che significò per certi versi When We Were Kings di Leon Guest o Leon Gest, non ricordo esattamente come possa pronunciarsi il cognome. Perché? Perché entrambi sono l'uno il controcampo concettuale dell'altro, perché mettono all'interno della propria narrazione quella che è per antonomasia la narrazione americana per eccellenza, ovvero i due massimi al centro del ring che si scambiano colpi. È su questo assioma che si costruisce poi la narrazione di The Last Dance, ovvero Michael Jordan contro Clyde Drexler, i Chicago Bulls contro Jerry Krause, o addirittura Michael Jordan, non so, contro compagni di squadra, come potrebbe essere Horace Grant, in modo più implicito rispetto ai resti, il fatto, i resti narrati della narrazione. E quello che mi sorprende proprio questo, che questi due personaggi che Enrico per certi versi ha definito cavallereschi sono il simbolo del discorso che faceva anche Alberto, ovvero personaggi che hanno vinto ma che poi in realtà hanno perso. Perché Muhammad Ali è rappresentato in The Last Dance, ambientato comunque, non mi ricordo quell'episodio, mi pare sia 95-96, quindi non sbaglio, pre-Olimpiadi di Atlanta. E ci presentano comunque un Ali già deturpato per certi versi da quello che è stato il suo inseguimento ossessivo al quarto titolo di campione del mondo. È una lì già stravolta dal Parkinson, una lì già segnato dal tempo, già segnato dagli scontri a Kinshasa con Foreman, rappresentati appunto da When We Were Kings di Leon Guest o Leon Gest, una lì già segnato da The Thrill in Manila contro Joe Frazier. Allo stesso tempo un Michael Jordan segnato da quelle che sono state le imprese di quei Bulls e di tutto lo spreco emozionale che poi c'è stato attorno al raggiungimento dei due tripit. In questo tipo di narrazione quello che mi ha sorpreso di più è stata la variante impazzita, ma non troppo, diciamo la follia lucida ha permesso di poter intitolare sia l'opera di The Last Dance, sia di poter mettere un collettivo così eterogeneo, quello sia eterogeneo ma sia a livello di personalità proprio, quindi dei personaggi sia eterogeneo proprio come caratteristiche del racconto, perché mi viene in mente la caratteristica del racconto che magari può portare a narrare le vicende di Jordan piuttosto che di Pippen, piuttosto che di Rodman ad esempio, e il fattore che rende un agglomerato così eterogeneo, un agglomerato omogeneo, permette di chiamare il tutto The Last Dance, è quella di Phil Jackson. Ecco, Phil Jackson per me è stata diciamo l'arma magica che nella favola potrebbe essere l'elemento che può permettere al cavaliere di sconfiggere finalmente il drago o l'antagonista per eccellenza, perché oltre al grande romanzo americano The Last Dance è anche una grande favola, che ci sono tutte le varianti che sono presenti magari nella struttura della favola classica, come il protagonista Jordan, aiuto protagonista Pippen, l'antagonista che in quel caso poteva essere Jerry Krause, Clyde Drexler, Karl Malone, e l'aiuto antagonista che potevano essere in quel caso i media, John Stockton nel caso di Karl Malone, o Bill Russell sempre nel caso di Byron Russell, scusatemi, sempre nel caso delle due fantastiche puntate quando si parlava di Salt Lake City.
Indubbiamente la favola c'è, nel senso che c'è, cioè, altro c'è l'idea di fabula. Però è un'idea di fabula che si ripete in qualche modo in maniera ossessiva, no? Cioè in questo senso che perviene direttamente all'epica, nel senso che è questa reiterazione di una storia progressiva. Se ci facciamo caso, cioè i due tripit è sempre una ripetizione ciclica in quello che succede in The Last Dance, no? Qualcosa quasi di mistico, non a caso, come sottolineava anche Enrico, il rituale in qualche modo sciamanico e mistico di Phil Jackson chiude il cerchio. Si chiude così, si chiude, come a dire, nell'inevitabile testimonianza di una storia che in effetti non ha avuto né inizio né fine, cioè come se fosse ciclicamente destinata a ripetersi. Credo che in questo senso sì, il portato mitopoietico di The Last Dance sia assolutamente impressionante, cioè, ma impressionante perché poi è un catalizzatore, un collettore di significati che effettivamente trascendono la serie stessa e trascendono gli attori, penso proprio di coloro che sono in atto nella serie, della serie stessa, e trascendevano probabilmente gli eventi quando venivano vissuti ormai, insomma, 25-30 anni fa, cioè così, purtroppo. Per fortuna, forse la grande epica americana si conclude, conclude o forse reinizia senza ben capire dove poi il capitolo secondo in questo momento si sta collocando lì.
Esatto, che poi in certi versi potrebbe anche esserci un capitolo secondo, tutte le vite poi magari dei protagonisti dopo The Last Dance che non sono narrate, quindi certi versi si è deciso di circoscrivere il dialogo e il discorso proprio a quei Bulls che credo siano stati un unicum all'interno della narrazione sportiva americana in quegli anni, negli anni 90. Mai si era visto un team che così si prestasse ad una narrazione corale. Rico Buffa definisce The Last Dance come un affresco altmaniano per via della narrazione ipercorale che si porta appresso tutto quello che c'è attorno a The Last Dance. Secondo me non è un caso che sia stato deciso di, per certi versi, di manipolare e quindi di rendere spietato l'audiovisivo manipolando quelli che poi sono stati gli accadimenti, che siano stati veri o meno, le vicende di Jerry Krause o chissà che cos'altro, di Horace Grant e dell'autore del libro del John Rules, di cui non ricordo precisamente il nome. Per certi versi quegli elementi sono stati forse modificati, modificando quegli eventi si è ben prestato appunto dalla stenza al racconto maniano ipercorale che ben si presta a quello che diceva Alberto Libero, ovvero alla narrazione del grande romanzo americano.
Rispetto al discorso su Altman ti servo un assist. Non molto tempo fa, poco prima della messa in onda del finale della serie, non mi ricordo se Overtime o La Giornata Tipo, pubblicarono un post in cui Soragna diceva che una volta c'era questo tizio a Torino durante il torneo preolimpico, quello sciaguratamente perso in finale, che parlava con Soragna e Polonara del fatto che loro stavano girando questo spot appunto per la finale del preolimpico e incaricati di questo spot e di tutto, insomma, il backstage c'era questo tizio che diceva che aveva in mente una roba incredibile sui Bulls del 98, aveva in mente questo documentario allucinante, una roba incredibile. E Soragna e Polonara se la ridevano, gli dicevano: vabbè, sì, ma tu chi sei per proporre una cosa del genere? E lui disse: ma guarda che io nel mio piccolo ho lavorato anche con Altman. Questo tizio era il produttore esecutivo di Ayer, che poi avrebbe fatto
Last Dance.
The Last Dance. Quindi in realtà hai colto perfettamente il punto da un punto di vista formale proprio. Sì, stiamo poi parlando esattamente di quello. E tra l'altro, rispetto al discorso che facevi tu circa un potenziale seguito, a me una cosa che ha affascinato, anche rispetto al discorso di Alberto sulla mitopoiesi della serie, è il fatto che il racconto di questo mito sostanzialmente sia stato capace di continuare da sé. Ad esempio, c'è stato un boom di visualizzazioni. Mi sentite, giusto? Perché
sento perfettamente.
C'è stato un boom di visualizzazioni del primo scontro tra Jordan e Pippen con due maglie diverse. Cioè tutti quelli che, infatti nei commenti c'è anche scritto "ma siete qua per Last Dance, vero?", tutti quelli che hanno visto Last Dance sostanzialmente sono corsi a vedere il primo matchup tra Jordan e Pippen, Jordan con la maglia dei Wizards e Pippen con quella di Portland. Ed effettivamente è curiosissimo come la stessa serie faccia un costante riporto delle informazioni attraverso l'uso della tecnologia. Cioè ormai il meme principale sportivo di quest'anno è Jordan che guarda sull'iPad la gente che dice cose e lui ride in faccia a queste cose.
Il più famoso
cose.
Mi sa che è diventato il momento in cui lui ride di The Globe dei Seattle Sonics.
Sì, possibilissimo. Ed è curiosissimo come in realtà la serie sia riuscita proprio organicamente a fare esattamente questo, cioè a riportare i suoi stessi mezzi e a continuare il proprio racconto al di fuori della propria dimensione, per cui la gente è andata a cercare Jordan con Pippen, la gente è andata a cercare il Rodman post Bulls, e la gente è andata a cercare il matchup Kobe contro Jordan, con Jordan con la maglia dei Wizards. Insomma, c'è stata questa escalation di storytelling, escalation narrativa, che effettivamente contribuisce a tutti i discorsi che sono stati fatti da noi finora, e quindi discorso legato al racconto, a un racconto che è ciclico, ok, il cerchio si è chiuso, però il racconto continua, quindi questa continua apertura, questo storytelling continuamente aperto effettivamente contribuisce al discorso sulla fabula, che diventa un racconto epico e quindi un continuo ritorno, eterno ritorno, nell'uguale, chiamiamolo come vogliamo.
Sì, io per certi versi a quello che dici tu trovo perfettamente calzante, come sempre. Aggiungerei una variante per certi versi fireteana del documentario di The Last Dance, perché la manipolazione comunque degli eventi, comunque è stata abbastanza criticata sui social, di come è stato trattato Jerry Cross, del fatto che lui non potesse difendersi perché mi pare sia morto qualche anno fa, sì. Quindi pace all'anima sua. Per certi versi a me è venuto in mente Man of Iron di Flaherty, di come l'audiovisivo a volte possa essere spietato per certi versi, per raggiungere quello che poi è lo scopo della narrazione. In Man of Iron di Flaherty c'è l'evento della caccia allo squalo. Ecco, la caccia allo squalo, nel periodo in cui è stato girato Man of Iron di Flaherty, che mi sembra attorno al 1930, non si faceva già da quasi 50 anni. Quindi per certi versi Flaherty ha sacrificato quello che è un essere vivente, ma ha messo sull'altare, diciamo, della narrazione, dell'audiovisivo, ha fatto un sacrificio enorme, quasi spietato. Ed è la stessa cosa che avviene in The Last Dance con Jerry Cross, che sono per certi versi quelle varianti che ad uno spettatore possono sembrare rilevanti. Per certi versi, ai fini della narrazione, poi risultano essere decisive, perché poi lo snodo dopo le seconde due puntate la vicenda dei Bulls di Cross. Quasi in ogni puntata della serie c'era sempre il momento in cui ci si chiedeva del perché una macchina così perfetta dovesse essere poi smantellata. Il secondo punto su cui vorrei basarmi, che mi ha incuriosito parecchio, proviene sempre dalla mente di Federico Buffa, che nella sua diciamo piccola programmazione Sky, in cui diceva la sua su The Last Dance, dice una cosa che mi ha incuriosito parecchio e che ha cambiato parecchio la percezione sia degli eventi degli anni narrati negli anni 90, sia negli eventi narrati nella linea contemporanea. Ovvero che tutti i giocatori dei Chicago Bulls sapevano di essere ripresi, sapevano che quella sarebbe stata la loro last dance, appunto, e che proprio per questo sono andati dall'acting coach. Quindi si sono comportati in un certo modo, rendendo per certi versi più appetibili cinematograficamente quelli che sono gli eventi. E questa cosa mi ha colpito parecchio, perché non me la sarei mai aspettato, onestamente, che mi meraviglia e mi stupisce il controllo emozionale che hanno proprio i personaggi, sia su di loro, sia su quelli che sono poi gli eventi che li circondano, perché quasi tutto quello che accade in The Last Dance sembra essere scritto da uno sceneggiatore, da un demiurgo. Tutte le vicende che ci sono a Salt Lake City quando riguarda il Flu Game e quindi l'intossicazione alimentare di Jordan, oppure il ritiro di Jordan per poi rientrare e vincere il titolo, cioè sono delle cose che sembrano essere appunto scritte da uno sceneggiatore divino, forse, da un demiurgo.
In realtà, guarda, credo che da una parte, insomma, ci sia anche da riflettere su come queste storie che Buffa definisce smaniane, in qualche modo riprendendo un certo discorso di Enrico, si siano in realtà già moltiplicate come per partenogenesi, cioè sono poi, come dire, è una serie che vive di ritagli di storie, non di storie compiute, perché altrimenti poi diventerebbe un meccanismo infinito. Quello che dicevi tu rispetto al controllo delle emozioni, insomma, all'acting coach a cui sono ricorsi i vari protagonisti della Last Dance, cioè in realtà ti fa capire come chiaramente in un contesto audiovisivo in cui il confine tra simulazione e realtà è quasi del tutto comparso, anche una serie del genere va letta, va vista, va vissuta negli scarti che va a creare. È quello che dicevamo prima di un Michael Jordan come moderno ACAB, è un qualcosa che la serie non ti vuole dire, è un qualcosa che tu dalla serie percepisci come scarto, come qualcosa che emerge surrettiziamente, come qualcosa che emerge senza che voglia essere controllato, cioè è tutto quello che non è controllato e controllabile e in realtà ci dice qualcosa in più di The Last Dance, perché altrimenti il vero controcampo di The Last Dance, oltre a, come tu Paolo hai molto molto acutamente osservato citando When We Were Kings, che tra l'altro è curioso ancora una volta vedere come il titolo non dice We are the Kings, esatto, cioè mette un passato,
esatto, mette e un si passato. Svolgono in un tempo già esaurito per certi versi.
Esattissimo. Però il vero controcampo è Hoop Dreams, è il documentario del 94 su questi due giocatori di basket che basket collegiale, un vero capolavoro, cioè infatti Roger Taber lo mise al primo posto tra i migliori film degli anni 90. Cioè due promesse del basket collegiale che ai tempi in cui il documentario fu girato erano considerati, cioè noi potremmo considerare adesso, che so, come l'anno scorso, due anni fa, potevamo considerare, che so, oddio,
Zion Williams, per esempio.
Ecco, bravo, tre mesi di lockdown, ho dimenticato di Zion Williamson. Tra l'altro, poraccio, anche lui è stato infortunato, vediamo effettivamente.
Speriamo si riprenda, dai.
Ah beh, ha anche ripreso a giocare, perché onestamente sembrerebbe essere anche un fenomeno. Io l'ho visto un paio di partite e mi ha abbastanza impressionato, però vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, cioè il vero controcampo è quello, nel senso che quei due giocatori che potevano essere Zion Williamson all'epoca e che adesso che non sono diventati nessuno, quindi rivisto oggi quel film assume tutta un'altra, come dire, statura, un'altra sfumatura, però cioè, in realtà è quella una storia che è non controllabile fin dall'inizio se non con il montaggio, wise magnanamente con il montaggio, no? Quindi se Hoop Dreams è davvero il romanzo ottocentesco, quello che poi si fa in Fieri, quello dickensiano, che parte dalla realtà e poi la si monta, come diceva Enrico, invece The Last Dance è la chanson de geste, quindi quello che tu a priori concepisci come simulato, eppure da questa come fintamente reale, poi è chiaro che la quantità di arti in questo senso è infinita, quindi procediamo per assurde e brutali semplificazioni, però è chiaro che effettivamente quello che tu devi leggere in The Last Dance non è la singola frase, la singola battuta, il singolo taglio, quello che manca, quello che non manca, perché altrimenti possiamo star lì a fare la lista di tutte le cose che vengono messe, certo, di quello che vengono dichiarate correttamente.
Una persona dovrebbe anche analizzare quello che c'è piuttosto di quello che dovrebbe esserci o che è stato tolto per certi.
Chiaro. Poi è chiaro che anche una serie, e credo che Enrico su questo sia d'accordo, è una serie gigantesca anche sul concetto di fuoricampo, nel senso che cioè è clamoroso come in realtà ciò che rimane fuori campo sia più significativo per certe cose di quello che c'è in campo, cioè in questo senso è altmaniana, nel senso che le storie di Altman non sono banalmente delle storie corali, sono delle storie che fanno emergere nel campo quel poco che il fuoricampo ti permette che rimanga in campo, scusate il banalissimo gioco di parole, ecco.
Sì.
No, annuivo io a questa tornata, ero io che annuivo, sì, ovviamente assolutamente d'accordo. E questo su più piani, cioè non soltanto sul piano strettamente legato alla mitopoiesi, non soltanto su quello legato alla pallacanestro, non soltanto su quello legato banalmente ad un discorso che in pochi hanno sollevato, e chi l'ha sollevato l'ha fatto con poca forza, ma che secondo me è molto rilevante, soprattutto in rapporto o raffronto, direbbe qualcuno, ai miti di oggi, ai miti contemporanei della pallacanestro, il fatto che Jordan non volesse alcun tipo di coinvolgimento politico o di supporto sociale rispetto alla comunità. Questo apre un po' di campo che è seriamente, enormemente degno di un film di Altman, perché c'è dietro, di nuovo, la frase che citavo all'inizio, che è di una reporter, di una giornalista che la cita a fine del proprio intervento in TV, la dark side di Jordan, e tutte le parentesi che apre questo discorso. Se pensiamo oggi ad esempio a LeBron, se pensiamo a tutti gli atleti che tra NBA e NFL si stanno schierando oggi, proprio letteralmente oggi, con quel che sta succedendo negli Stati Uniti, la figura di Jordan è da leggere e rileggere, non in senso qualitativo, in termini proprio quantitativi, proprio nei termini del fuoricampo che The Last Dance ci consente. E già soltanto questa è una roba gigantesca. Poi, se prendiamo il basket, vabbè, una volta, Alberto, tu commentavi a qualcuno dicendo che nella serie, forse intelligentemente, in realtà non viene mai detto, perché appunto è uno di quegli scarti di cui parli, quanto già nel 98, forse a fine 97, il rapporto tra Pippen e Jordan fosse assai compromesso, e questo ulteriormente aprirebbe degli scenari giganteschi, anche solo sul piano, ad esempio, come diceva Paolo, delle boss fight, no? The Last Dance somiglia tanto a un videogioco con le boss fight, che va per livelli, oppure al nemico di turno, insomma, chiamiamola come vogliamo. Anche la videoludica oggi è un po' una continua fabula che diventa epica, che è chanson di videogioco, non lo so, insomma. E in questo senso aprirebbe uno scenario bellissimo capire quale fosse realmente il rapporto tra Jordan e Pippen, e come dall'infortunio, almeno dall'infortunio dal primo infortunio di Pippen, poi da Pippen che si rifiuta di rientrare in campo, quindi prima del rientro di Jordan sulle scene, c'è questo continuo giochino. Pippen adesso è l'attore principale, il protagonista, che però decide di sedersi in panchina, di non rientrare. Esatto, e allora quando Jordan rientra, esatto, deve rileggere il proprio carattere, proprio in termini teatrali, cioè deve capire come tornare ad essere l'attore principale e come convivere con il coprotagonista. Da un punto di vista formale, la serie fa un lavoro proprio sugli spazi, sui palcoscenici, c'è quell'inquadratura straordinaria che, prima di tornare a Jordan che gioca a baseball, si ferma su Phil Jackson che chiede a Pippen se può entrare in campo. Pippen dice di no, e allora c'è Pippen seduto e automaticamente si alzano dalla panchina tutti quelli che allora avrebbero potuto entrare. E Madonna, un'inquadratura pazzesca, proprio è un effetto formale gigantesco che spiega proprio i caratteri in campo. E quindi la stratificazione di questi rapporti, che non viene mai del tutto fuori, è una delle cose più affascinanti in realtà della serie.
Esatto, ma poi per certi versi, come facevi appunto tu notare, una serie che gioca parecchio sul concetto di spazio come metodo per caratterizzare o per far emergere piuttosto il carattere degli attori, perché sono degli attori a tutti gli effetti. Un altro esempio eloquente mi viene in mente quello lì di Dennis Rodman, perché quando veniva inquadrato Dennis Rodman c'era tutto un discorso sugli spazi attorno a lui che era veramente caotico, era sempre in ambienti dal colore completamente opposto a quelli che magari facevano da sfondo a quelli di Jordan o di Pippen, facendo emergere comunque un personaggio che era totalmente estraneo, avulso a quei Bulls, ma per un signore di 74 anni di nome Phil Jackson riuscì comunque a mettere all'interno di quell'incredibile team che erano i Chicago Bulls. E il discorso che faceva Enrico sulla figura di Jordan, che andrebbe poi riletta in merito a tutto quello che sta accadendo oggi e che spero vada per il meglio, era, diciamo, uno dei motivi che mi spingevano a scegliere come, tra virgolette, controcampo concettuale When We Were Kings. Andiamo proprio su questo discorso, perché Alberto comunque con Up Dreams, che io non ho visto, ma che mi sembra essere comunque un paragone eccezionale, che mi sono appuntato sull'avambraccio e che vedrò subito dopo il podcast. E comunque io premevo nello scegliere When We Were Kings come controcampo concettuale proprio perché lì si fa menzione alla figura sociale di Muhammad Ali. Nello stesso The Last Dance ci sono dei momenti in cui mi pare Obama o addirittura uno scrittore che si occupa comunque di cultura afroamericana fa menzione a quello che Ali è stato per gli afroamericani e quello che vorrebbero che Jordan sarebbe stato, ma che non è mai stato per gli afroamericani. Ecco, quel tipo di narrazione lì si inserisce tra gli scarti che Alberto faceva menzione. Però lì lo scarto sembra essere più esplicito perché si fa menzione a quel tipo di sfaccettatura di Jordan qualche secondo, nemmeno qualche minuto, e poi non viene più fatta menzione. Viene mostrato una Lee già deturpata purtroppo da quella che era la malattia che lo stava affliggendo, e poi non viene mai più fatta menzione all'aspetto politico, mai più fatta menzione quello che diciamo è una delle cose che la società si sarebbe aspettata da Jordan. Proprio come se lo stesso Jordan, comunque protagonista di quello che è stato il lavoro proprio tecnico di montaggio, quindi non teorico concettuale, proprio il lavoro tecnico di montaggio, cioè sembra quasi far emergere che Jordan abbia voluto scartare quel girato in cui si parla in un certo modo di Ali piuttosto che di Jordan, e che secondo me si inserisce fortemente nello scarto citato da Alberto, che rende When We Were Kings il controcampo concettuale di The Last Dance, o uno dei controcampi concettuali di The Last Dance, assieme ad Up Dreams citato dallo stesso Alberto.
Ma in questo senso, due parole su Rodman, no? Cioè, tutte le parti su Rodman hanno questa funzione di portare la narrazione fuori dal campo da basket per poi tornare al campo da basket in una maniera tra l'altro peculiare, perché Rodman viene considerato appunto lo scienziato del rimbalzo, quindi c'è tutto il discorso, tutta la spiegazione su come Rodman effettivamente andasse a fare quei calcoli sul suo istinto e via discorrendo. Però ecco, anche questa cosa qua, Rodman nel campo da basket è lo scienziato, ha un istinto scientifico particolare rispetto alle dinamiche di gioco, per poi essere praticamente l'esatto opposto fuori dal campo. Che è una cosa, per carità, cioè Rodman non è stato né il primo né
L'ultimo.
tantomeno l'ultimo in questo senso, però il modo in cui la serie rimbalzi su questi concetti, esattamente come rimbalza sui piani temporali della serie, proprio per il discorso del ripetita, e mai come in questo caso vale ripetita iuvant, cioè è proprio così che funziona il motore della serie, lavorando di queste continue ripetizioni. È una roba, è proprio un'intuizione che funziona, il che nunca. Cioè, toh, abbiamo il discorso sui piani temporali. Aspetta, mettiamo il discorso su Rodman qui, proprio in questo punto. Raga, è una roba seriamente impressionante.
Esatto, poi Rodman comunque è forse il personaggio che più si presta ad un tipo di narrazione, perché sono quei personaggi che per certi versi affascinano il pubblico per il loro modo di fare, per il loro modo di essere. E tra l'altro lo stesso Rodman inserisce nel discorso sempre degli scarti, che è una delle, diciamo, delle intuizioni geniali di Alberto, su cui probabilmente si baserà tutta questa puntata, ovvero sempre sugli scarti, perché lo stesso Rodman colui che parlò chiaramente ai media del rapporto tra Pippen e Jordan, dicendo che comunque Pippen si era scocciato di Jordan, perché Pippen aveva trascinato i Bulls nei due anni in cui lui era in ritiro e quindi Pippen voleva essere protagonista. Sempre questo tipo di intervista, sempre questo tipo di verità, non viene fatta alcun tipo di menzione, però per certi versi è incredibile di come, diceva Alberto prima, gli scarti siano quasi più importanti di quello che c'è per davvero in The Last Dance. Non so, Alberto, magari cosa ne pensa a proposito.
Vabbè, a parte che Rodman davvero sì, cioè, dovrebbe precipitare qualunque discorso in un universo parallelo da cui poi sarebbe anche veramente difficile uscire, no? Anche veramente il momento in cui lui, dopo la partita, non mi ricordo quale sinceramente, era una partita playoff forse, prende e se ne va in WCW a fare la spalla di Hulk Hogan in una puntata di Nitro, è veramente, come dire, il Midnight Express di metà di quella che è stata, come dire, la grande narrazione americana degli ultimi 20 anni, no? Cioè, dove comunque la confluenza, la convergenza dello spettacolo e della vita ha raggiunto una sorta di parificazione. Quindi, non so, Rodman è simbolicamente una sorta di portale, cioè, è come diceva anche Enrico, cioè è veramente una sorta di portale multidimensionale che fa ascendere la serie in territori decisamente altri. Perciò sì, insomma, Rodman è una figura anche qui, insomma, torniamo al discorso iniziale, cioè davvero una figura di prop, cioè torniamo al portato narrativo, cioè di The Last Dance, cioè assolutamente siamo, non so, di fronte a una serie che effettivamente, insomma, anche parlando, ne pone più interrogativi di quante risposte dia. Questo credo che comunque sia il segnale di un certo tipo di rilievo, insomma, cioè sul contemporaneo.
Esatto. Poi comunque, come dicevi tu poco fa, il fatto che una serie del genere pone più interrogativi piuttosto che risposte su un fenomeno di cui si conosce praticamente già quasi tutto, e di un fenomeno che comunque è datato quasi 20 anni fa e che ancora oggi continua a porre interrogativi. Per certi versi The Last Dance fa un lavoro eccezionale su questo senso. Quindi sì, condivido in toto al 100% tutto quello che dice Alberto.
Anche questa cosa del fatto che si sapesse più o meno già tutto, è vero, però questo tutto spesso e volentieri è stato tenuto, non dico insabbiato, però molto sotto traccia. C'era una cosa, erano cose che gli appassionati conoscevano, ma che gli appassionati, quelli un po' meno appassionati, quelli un po' più distanti da certe fameliche della pallacanestro anni 90, e non conoscevano. Quindi il merito della serie è anche quello di andare proprio a cantare queste gesta di nuovo e andare un po' a ricamare il modo in cui si approcciano determinati argomenti. Cioè, io oggi mi aspetto che un documentario, non so, che possa essere fatto su Federer o non so, non dico, vabbè, LeBron sarebbe più facile, però su Federer oppure su Bolt, quindi su questi grandi sportivi, su queste grandi icone dello sport del nuovo secolo, vengano fatte più o meno su questo modello. Cioè, secondo me The Last Dance può veramente diventare una pietra di paragone quando si andranno ad affrontare personaggi così grande successo che si rivelano, che alla lunga si rivelano in qualche modo fumate, che si rivelano piene di ombre. Per dire, un Djokovic che ha usato per la stragrande maggioranza dei primi anni di carriera la camera iperbarica. Questa cosa fece infuriare i fan, anche se poi fu definita legale, quindi chi se ne. Non so, questi personaggi che sono sempre pieni di dark sides, mi sa che The Last Dance ha trovato proprio la strada giusta per affrontare questi problemi senza necessariamente emettere un giudizio, che per una docuserie secondo me è uno dei successi più grandi. Non emettere un giudizio, fermarsi non ai fatti ma all'interpretazione dei fatti, che viene data non da un narratore universale ma da chi quei fatti li ha vissuti, quindi proporre comunque un punto di vista e poi lasciare che il punto di vista venga riletto, non di nuovo da una singola persona, non da un singolo individuo, quanto più proprio da un reticolato sociale. Cioè noi andiamo a trovare gli scarti e sono le cose più probabilmente più affascinanti di tutta la mitologia della serie. Noi andiamo a rintracciare quelli che sono le potenziali heat maps, le potenziali punti caldi su cui imbastire una discussione dal punto di vista formale, cestistico, umano, chi più ne ha più ne metta. E quindi siamo di fronte a un prodotto, di nuovo torna secondo me la videoludica, praticamente interattivo. Cioè noi dobbiamo interagire, siamo chiamati ad interagire con il prodotto che stiamo guardando perché lo dobbiamo a nostra volta interpretare. E questo è come, secondo me, un documentario sportivo su figure così ingombranti come i Bulls del 98, come Jordan, o come, ripeto, potrebbero essere, non so, Federer, Bolt, Cristiano Ronaldo, non lo so, insomma. Anche sì. Secondo me, più che su Cristiano Ronaldo, io un documentario lo farei su Ronaldo il fenomeno, perché i what if che aprirebbe quel personaggio sarebbero molto più interessanti del...
Esatto. Poi con i what if sarebbe da farci addirittura una puntata, perché ce ne sarebbero talmente tanti...
Tra l'altro ne parlavamo anche con Enrico, no? Questa cosa, il fatto che la serie mette in scena le storie possibili che racconta la serie sono quasi più interessanti delle storie, storie reali accadute. C'è anche quella di Indiana che non ha mai vinto titolo, che avrebbe
Malone Stockton vincerlo. Senza un titolo,
Madonna, esatto. Ma io a Jordan non gli perdonerò mai il fatto di aver tolto uno degli anelli a Stockton e a Malone, cioè quella squadra li meritava senz'altro.
Quanto era bella, sì. Tra l'altro, la divisa dei Jazz degli anni 90.
Madonna, stupenda.
Poi, tra l'altro, è curioso il fatto che non si sia fatta alcuna menzione ad Olajuwon, che era il giocatore, tra l'altro, più dominante nei due anni in cui Jordan è stato assente. Cioè, quindi, quasi come
io se... Ho letto questa critica, però quello che disse anche all'epoca... The Last Dance è sui Bulls del 98 con ovviamente tutto il comparto,
sì, esatto.
Mitologico, quindi ovviamente il three-peat, il repeat e via discorrendo. In quei due anni, gli anni del dominio di Olajuwon, sono gli anni in cui, mancando Jordan, viene a mancare l'attore principale della compagnia teatrale, la definisco così. Sì, nel momento in cui manca l'attore principale, e quello che viene promosso da attore principale è uno che nel momento di stress peak si siede in panca e dice no, io non rientro, io penso che quello sia un momento nell'economia della serie molto più importante sul quale mettere il focus, invece che parlare di Olajuwon e dei successi di Olajuwon, che mi sembra che sia pertinente alla serie che non sia parlato di Olajuwon, perché
senz'altro.
De facto non è stato un ecco, non c'è stata la boss fight,
esatto. Questo è uno dei tanti what if, cioè cosa sarebbe successo se si fossero incontrati nella serie di playoff quei Bulls e quei Rockets.
È un altro enorme di what if con Olajuwon, però, perché no, una cosa che non si sa è che quando Jordan venne draftato dai Bulls,
Olajuwon fu la prima scelta.
Non solo, però Chicago chiese ai Rockets di scambiare Jordan con, non mi ricordo qual era il giocatore degli Houston Rockets, oggi veramente ho la memoria poco ferrata sui nomi, era quella la grande altissima che prendeva un sacco di rimbalzi, non particolarmente tecnica, adesso non mi ricordo il nome, poi vabbè, mi verrà in mente e beccherò, però vabbè, comunque subito dopo draftato Jordan fu offerto dai Bulls ai Rockets, quindi e i Rockets dissero no, però non ci sembra che abbiamo bisogno di persone in quella... in quel ruolo, non lo prendiamo questo Jordan. Ma se avessero accettato lo scambio, noi avremmo assistito dagli Houston Rockets di Michael Jordan e Hakeem Olajuwon, che probabilmente avrebbero vinto 17 titoli di fila. Questo è forse il più grande what if della carriera di Michael Jordan, che però anche questo rimane fuori campo.
Esatto, esattamente. Un'altra cosa che rimane fuori campo è il fatto che comunque l'artefice reale del The Last Dance, ovvero Phil Jackson, si è artefice in realtà di un altro Last Dance, ovvero quello dei Lakers, perché una volta che riprende ad allenare comunque ottiene subito il tripit con i Los Angeles Lakers, poi si ritira per un anno, ritorna nel 2005 e poi rivince di nuovo con i Lakers. Sembra l'ultimo sia datato 2010 o 2011, non ricordo bene, no 2010, contro i Boston tipo il Pierce. Ed è comunque quella, è stata l'ultima grande annata dei Lakers, quindi per certi versi una
tra l'altro allenando Kobe, che è un po' mitologicamente il Jordan del nuovo secolo.
Esatto,
quindi
esatto.
Questo ritorno è ancora più grosso, è ancora più bello. E a me in realtà, per quanto penso piangerei ad ogni episodio a non poter vedere Kobe, piacerebbe tanto l'idea di un documentario stile Last Dance su quei Lakers, i Lakers del non tripeat, quindi sconfitti nel 2008, poi 2009 e 2010 rivincita, e proprio perché verrebbe a mancare l'attore protagonista. Quanto sarebbe interessantissimo capire un documentario in stile Last Dance senza l'attore protagonista, che per forza di cose ovviamente verrebbe a mancare, sarebbe molto 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 intrigante.
Però una domanda che viene lontana da questo punto di vista, intanto scusate, era Ralph Sampson il giocatore di cui ero dimenticato il nome prima, è venuto in mente adesso, vabbè. Comunque, cioè, secondo voi esiste una storia che abbia lo stesso portato simbolico e vada oltre anche quindi lo sport stesso o comunque il basket stesso dei Chicago Bulls degli anni 90?
No, assolutamente no.
Infatti, cioè lì comunque c'è un portato anche se vuoi iconologico che difficilmente pareggia quello
anche
che sono stati
perché...
i Bulls.
Allora, io una storia l'avrei, non riguarda la pallacanestro, ma riguarda sempre il pugilato, che sembra essere comunque uno degli sport che più si presta alla narrazione, sempre per via della seconda chance, e del knockdown e quindi del rialzarsi. E secondo me una storia che meriterebbe di essere rannata, che potrebbe trascendere tutto quello che trascende The Last Dance, è la storia di Tyson Fury. I pesi massi, secondo me potrebbe essere una storia che merita di essere raccontata, perché comunque famiglia gitana, si presenta comunque come sempre come un fenomeno, vince tutto quello che vince, mette a termine il regno del dominio incontrastato di Vladimir Klitschko, vince tutto quello che deve vincere. Nel momento in cui lui ottiene quello che seguiva ossessivamente come Jordan, cade nella tossicodipendenza e quindi rinuncia a tutti i suoi titoli. Ci sono anni in cui è stato vicino al suicidio, è stato obeso e quant'altro. E per poi ritornare nel 2018 in grandissimo stile, due match di rotaggio, così giusto per misurarsi, e poi subito contro Deontay Wilder, l'altro imbattuto. È stato rubato un match, perché in realtà i punti l'avrebbe vinto lui, ma finisce in pareggio. Nel frattempo fa altri due o tre match di riscaldamento, rivincita contro Deontay Wilder e vittoria per KO al settimo round. E quindi ora si attende solo di unificare i titoli con l'altro grande sportivo, che però non ha tutta la carica la carica emotiva che potrebbe portare Tyson Fury, ovvero Anthony Joshua.
Anche se fosse la storia di Fury, però non ha quel tipo di come dire, capacità di assurgere a significati ancora più estesi. Quella di Muhammad Ali sì, ovviamente, no? Perché Muhammad Ali, sì, chiaro, sì, con sì, tutta sì, la storia dell'obiezione di coscienza e tutto il resto, però la storia dei Bulls, volontariamente o involontariamente, anche per il periodo in cui è capitata, no? In qualche modo diventa qualcosa che tu paradossalmente puoi raccontare prescindendo dai Bulls stessi. Cioè, tu potresti raccontare, o meglio, tu potresti raccontare in una delle infinite prospettive da cui si può guardare questa storia, potresti raccontarla senza far vedere un singolo fotogramma di pallacanestro. È questa la cosa incredibile. Non tanto di The Last Dance, ma della storia dei Bulls stessa. Che poi, appunto, una cosa interessante che diceva Enrico era, faceva un paragone con la videoludica e con la necessità per singolo spettatore, che in questo caso diventa veramente un attore, di mettere in prospettiva i fatti secondo la sua prospettiva. Ecco, una cosa interessante da questo punto di vista è che chi ha realizzato la serie era perfettamente consapevole di questo. Infatti ha creato una serie che in qualche modo è un mosaico. È una serie che tu vai a prendere, vai a spulciare, ma che in qualche modo sa benissimo di essere una serie transmediale e in qualche modo interattiva. E questa forse dà la misura, in qualche modo, per dire rivoluzionaria, è veramente utilizzare un termine che fa abbastanza ridere, perché cioè, è finita settimane fa e quindi è difficile rimetterla così in prospettiva senza essere sbeffeggiati. Però vediamo, cioè vediamo effettivamente tra qualche tempo come andremo a rimettere in prospettiva anche questa della Dance, e vedremo come è stato il suo retaggio, insomma.
Esatto, io comunque direi di concluderla qui.
Attimo, una cosa rispetto al discorso di Alberto.
Vai.
Dicevo, per concludere, non solo per il fatto che non c'è, ma anche per il fatto che l'epoca in cui è ambientata, quindi senza i social, con l'internet ancora un'ombra da svilupparsi, è la portata iconografica di quei Bulls, di quei personaggi, ha assunto una rilevanza ancora ulteriore. Cioè, oggi è molto più facile che si crei un racconto iconografico di questo tipo su un personaggio qualsivoglia, sportivo o non, proprio perché è molto più esposto, sarebbe molto più esposto da un punto di vista mediatico, da un punto di vista quindi sociale, bla bla bla. Mentre quei Bulls non godevano di quell'esposizione, eppure stiamo parlando forse della squadra sportiva più iconica di sempre, o giù di lì, insomma.
Esatto. Ma io credo che comunque uno degli eventi che possa far nascere le icone, probabilmente godranno di una narrazione simile agli anni a venire, sono gli eventi che si stanno purtroppo susseguendo tutt'oggi a Minneapolis e in America in generale, perché questo è un periodo in cui, se ti esponi, rischi parecchio. Secondo me lo sportivo che si esporrà godrà di un bacino senza maggiore.
Sì, insomma, vabbè, raga, della Dance.
Non si è sentito, Enrico, se hai detto qualcosa.
Infatti no.
C'è il vento forte.
Ok, no, ero curioso di sapere cosa stava dicendo Enrico, perché nel vento totale ho sentito un minchia raga enorme trasdente. Poi vento se l'è portato, quindi ero curioso di sapere cosa avrebbe detto. Vabbè, io direi comunque di concluderla qui. Grazie Alberto, gentilissimo.
Grazie a voi.
Acutissimo e soprattutto degli interventi tutti calzanti. Speriamo di averti nuovamente ospite qui su Salotto, è stato un piacere.
Molto volentieri.
Ovviamente l'invito è rivolto anche ad Enrico, che ormai è un abitué, speriamo che anche Alberto sia un abitué qui al Salotto. Grazie a tutti.
Ciao,
grazie a voi, grazie, ciao.
Ciao.